Buonasera, benvenuti a tutti e innanzitutto il più cordiale benvenuto a Guido Tonelli, professore di fisica all'Università di Pisa. È uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al CERN di Ginevra. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Fundamental Physics Prize, il premio Enrico Fermi e la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica. Con noi Salvatore Califano, professore emerito di chimica fisica presso l'Università di Firenze, dove ha fondato e diretto il laboratorio europeo lavoro di spettroscopie non lineari LENS. È membro dell'Accademia Europea e dell'Accademia Nazionale dei Lincei, oltre che di numerosi autori, numerosi articoli scientifici e autore di International States e con Vincenzo Schettino e Natale Neto, un altro libro, L'Artis Dynamics of Molecular Crystals. Pierre Mélandeau, laureato in fisica con lode, professore ordinario di fisica applicata all'Università di Firenze. Da giugno del 2008 a giugno 2015 è stato direttore di una sezione INFN di Firenze. Nel 2009 ha ricevuto il premio Europhysics IPA Prize, assegnato in due anni all'European Firefox Society a scienziati che si siano distinti particolarmente nel campo della fisica nucleare applicata. Vincenzo Schettino è professore emerito di chimica fisica all'Università di Firenze, è socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, socio onorario dell'Accademia Angelico Costantiniana e fellow della Royal Society of Chemistry. Ha ricevuto il premio del Presidente della Repubblica per la ricerca scientifica 2005 e la medaglia d'onore della Società Chimica Italiana 2011. Il libro che Tonelli offre oggi alla nostra riflessione racconta la scoperta del bosone di Higgs. L'autore ha scelto di condividere una delle avventure più avvincenti della scienza contemporanea, con la quale è stato uno dei protagonisti, in un evento che ha cambiato la sua vita, come la scienza, degli ultimi anni. Un racconto che concilia il rigore scientifico con la divulgazione, capovolgendo lo stereotipo dello scienziato freddo. Il mondo della ricerca appare qui infatti pieno di emozioni, entusiasmi e paure. Il bosone di Higgs, dopo essere stato cercato per decenni, è stato trovato nel 2011 solo grazie all'acceleratore LHC al CERN di Ginevra, una grande impresa scientifica e tecnologica che ha richiesto più di 10 anni di lavoro, enormi difficoltà e la collaborazione di migliaia di scienziati e tecnici di ogni nazionalità. Io credo di aver finito con mia vita soltanto che una scoperta questa destinata a rivoluzionare le persone, a rivoluzionare la nostra visione del mondo e le cui conseguenze saranno più chiare forse tra qualche decennio. E cedo la parola a Salvatore Califano.
Fare e introdurre brevemente il professor Andrea, era Andrea Mandò, il professor Schettino e lo speaker. Quindi pochissime parole posso cavare, però per non fare una figuraccia mi sono preparato attentamente qualche cosa da leggere e da raccontarvi in modo da dare l'impressione che effettivamente ho letto il libro, anzi ho letto molto interessante. Dunque, cosiddetto libro di Tonelli rappresenta la più recente produzione dei ricercatori teorici sperimentali dell'Università di Pisa, raccolti nel gruppo di critici ormai divenuti celebri per le loro ricerche e per la fama internazionale che si sono procurata. Il gruppo di fisici pisani interessati allo studio delle collisioni tra particelle rappresenta oggi il centro scientifico più importante che esiste in Italia per lo studio dei processi di interazione tra particelle elementari e certamente occupa un posto non indifferente nella ricerca scientifica mondiale. Questo gruppo di fisici teorici e sperimentali si è sviluppato negli anni intorno agli ultimi direttori della Scuola Normale e del Dipartimento di Fisica di Pisa, come Luigi Garzani di Brossolo, Giuseppe Franco Bassani e Italo Manera, tutti grandi amici di cui poi parleremo con calma. L'importanza internazionale dello studio dei processi di collisione tra particelle dimostra quanto il contributo dei fisici italiani sia stato fondamentale per la loro comprensione, in particolare per rendere più umano il bosone di Higgs, spesso noto come la particella di Dio, per il ruolo che secondo le più moderne visioni scientifiche ha avuto nella creazione della formazione dei primi istanti di vita del mondo in cui viviamo. È molto probabile, per non dire sicuro, che avrà questo ruolo fondamentale fin quando una catastrofe cosmica non chiuderà per sempre gli occhi dell'ultimo essere vivente sulla faccia del nostro pianeta. Per meglio fare capire ai presenti non esperti di fisica delle particelle la loro enorme importanza nel quadro delle ricerche di fisica avanzata, conviene illustrare innanzitutto il contenuto dei vari capitoli in cui ho realizzato il libro di Tonelli, in modo da dare un significato chiaro al titolo vagamente metaforico e leggermente arcanico di nascita imperfetta delle cose, che lascia pensare alla possibilità che le teorie fisiche di avanguardia, come quelle cui è interessato Guido Tonelli, abbiano la stessa validità concettuale di quelle religiose, valide di per sé, come avrebbe detto Platone, per asserire che i nomi sono la realtà delle cose, non sunt essentia rerum, frase nota per la citazione che ne fa Dante e la cui origine è in un passo delle istituzioni di Giustiniano, che asserisce che la realtà degli oggetti del mondo fisico è tutta contenuta nel loro nome e quindi è valida in assoluto, come sostengono in forma dieste Sant'Agostino, Spinoza, Leibniz e più recentemente Wittgenstein, Russell e Poincaré. Il libro inizia con un prologo nel quale Tonelli racconta con apprezzabile senso dell'umorismo le sue preoccupazioni e i suoi timori quando, trovandosi a Stoccolma per assistere alla consegna del premio Nobel al suo amico Peter Higgs, si sentì costretto a trovare al numero 58 di Birger Jarlsgaten della capitale scandinava il famoso santo Hans Alde, capace di confezionare in tempo un vestito di cerimonia adatto che, come previsto dal protocollo della Corte Reale di Svezia, gli permettesse di assistere nella famosa sala dei concerti del Palazzo Reale, insieme al ristretto gruppo degli invitati, alla consegna del premio Nobel al suo amico X da parte del re di Svezia. Il senso dell'umorismo risulta ancora più chiaro per una persona come lui, proveniente da un paese come l'Italia, in cui perfino i camerieri dei grandi ristoranti e i direttori degli alberghi di lussi sono vestiti come ambasciatori alla Corte Reale. La tensione nervosa che chiaramente investe un ricercatore insignito del premio Nobel è stata però da me sperimentata direttamente quando nel 2005 il mio amico Theodor Hensch, che allora lavorava nel mio istituto, il Hensch di Firenze, essendo stato informato di essere stato scelto insieme a John Howe e Roy Glauber per ricevere il premio Nobel dalle mani del re di Svezia, mi telefonò per chiedermi se doveva acquistare un sacco per l'occasione o se era sufficiente il vestito di gala che aveva per le grandi occasioni. Ve lo sareste aspettati. Dunque, il primo capitolo del libro presenta innanzitutto la funzione svolta da Vito Tonelli come portavoce di uno dei due progetti di ricerca che la comunità scientifica coordina oggi nello sforzo di scoprire se nell'acceleratore di particelle che corre nei pressi di Ginevra al confine tra Francia e Svizzera, gli scontri tra protoni lanciati a grande velocità gli uni contro gli altri riescano a raggiungere le energie necessarie per realizzare condizioni estreme dello stesso ordine di grandezza di quella che le teorie fisiche correnti assegnano all'inizio del Big Bang. Un progetto di ricerca competitivo, il progetto ATLAS, è invece diretto da Fabio Rajanotti, attuale presidente del CERN, anch'esso esponente della caccia ai fotoni di X, problemi che è alla base di tutto il contenuto del libro di Tronetti. Per partecipare con maggiore continuità all'organizzazione del progetto in cui era impegnato, Guido Tronetti si trasferì con la moglie Luciana a Ferney-Voltaire, un piccolo paesino francese non lontano dalla villa situata sulle rive del lago Lemanno, in cui era vissuto Voltaire. In questa atmosfera di entusiasmo, due progetti competitivi, quello di Tonelli e quello della sua amica Giannotti, cercavano con tecnologie diverse di individuare i bosoni di Higgs. Il gruppo di ricercatori della Giannotti era largamente più numeroso e soprattutto dotato di finanziamenti più importanti di Tonelli. Tonelli insiste sulla necessità che i finanziamenti siano all'altezza della situazione, condizione cruciale per tutti i tipi di ricerca, ma particolarmente decisivo nel caso delle particelle elementari che di fatto richiedono fondi enormi, tanto grandi che Max Ferdinand Perutz, famoso biologo molecolare inglese, che nel 1962 aveva condiviso il premio Nobel per la chimica con John Kellogg per gli studi in collaborazione sulla struttura dell'emoglobina e la mioglobina, cercò in tutti i modi di convincere il governo inglese a non finanziare per il momento la costruzione del CERN, la costituzione del CERN, convinto che altre priorità, come ad esempio la lotta contro il cancro, richiedessero un significativo impegno economico della Gran Bretagna. Ritornando al libro di Tonelli, è importante rendersi conto che le riflessioni filosofiche dell'autore ci riconducono a un tipo di pensiero che già i filosofi ionici avevano sviluppato e che per riassunto nella famosa frase italiana Pantalei. Le pagine del libro relative a queste considerazioni ci fanno pensare a fine di una serie di eventi che a noi si manifestano solo come sovrapposizione di segnali luminosi, dovuti a particelle di luce, i fotoni, e raggiungono i nostri occhi e che il nostro cervello decodifica e trasforma in immagini della realtà. Se però riflettiamo a quanto sta accadendo, ci rendiamo conto che quei fotoni sono partiti da una stella lontana miliardi di chilometri e che nel momento in cui la vediamo, questa potrebbe probabilmente essere già morta e in ogni caso si è spostata in una posizione differente da quella che occupava quando ha fatto partire la portata di fotoni che ora raggiungono i nostri occhi. È facile capire quindi che quella che vediamo non è la realtà, ma solo una funzione di essa, o come scriveva nel 2014 il suo collega fisico Carlo Rovelli, che la realtà non è così come ci appare. Il quadro che ci appare sulle particelle delle ricerche sulle particelle elementari ci fa capire che i primi stadi di vita dell'universo sono nati da una immensa fluttuazione di energia. Quando guardiamo il cielo stellato, non ci rendiamo conto infatti che i segnali luminosi che colpiscono i nostri occhi e attivano le cellule fotosensibili della retina sono particelle di luce, i fotoni, che provengono da stelle e che hanno viaggiato alla velocità della luce per poi trasformarsi in immagini che il nostro cervello elabora e trasforma nella nostra visione del mondo esterno. Tanto per fare un esempio, Tonelli ricorda che i fotoni che provengono dalla nebulosa di Andromeda hanno iniziato il loro viaggio diverse migliaia di anni fa, quando il nostro paese era popolato, in un mondo, il nostro pianeta era popolato da scimmie che disperatamente cercavano di trasformarsi nei più nobili membri del genere umano. A questo proposito, Tonelli fa giustamente notare che il fondo di radiazioni cosmiche che gli astronomi George Gallo, Ralph Alfer e Robert Herrmann previdero nel 1948 e che Arno Penzias e Robert Wilson
misurarono per la prima volta nel 1965 erano nient'altro che il residuo dell'esplosione del Big Bang che è all'origine del nostro universo. Se questo non è sufficiente a sbalordire i nostri ascoltatori, vale la pena di ricordare che l'universo è in rapida espansione e che addirittura le stelle e le galassie più lontane da noi si muovono con velocità maggiore di quelle più vicine, a causa, secondo molti fisici, di qualcosa che amplifica le loro distanze da noi, a causa di una forza di repulsione o attrazione dovuta ad un'enorme massa oscura che sembra costituire buona parte della massa totale dell'universo fisico. Su questa storia poi potremo tornare, se il professor Tavelli vuole parlare. Un altro argomento ricorrente del libro è quello dell'amicizia di Tonelli con Fabiola Giannotti, che ci mostra come la corsa concorrenziale verso la scoperta del dottor Zwick non abbia mai intaccato la sincera amicizia che lega i due fisici italiani e sia stata sempre alimentata da un grande spirito di collaborazione e da una fraterna corrispondenza spirituale che non sempre si ritrova in situazioni del genere. Per meglio capire l'importanza di questi fenomeni, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e ritornare al 1933, quando Enrico Fermi, capo indiscusso di un gruppo di giovani fisici, come noto a molti, come i ragazzi di Via Palisperna, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti, Oscar D'Agostino, Ettore Majorana, Bruno Fontacorvo ed Emilio Segretti, sviluppò una teoria originale del decadimento radioattivo noto come decadimento beta, beta come la lettera beta. Questo decadimento consiste nel fatto che un neutrone all'interno di un nucleo atomico decade, cioè si spezza, si rompe in una coppia protone-elettrone più un antineutrino elettronico. Poi vedremo che cos'è un antineutrino, ma gli antineutrini sono effettivamente della colla per legare insieme le particelle più pesanti. Il termine neutrino fu inventato scherzosamente da Edoardo Amaldi per indicare una particella neutra come il neutrone, ma molto più piccola. In una lettera a Occhialini, Fermi scrisse che si proponeva di esercitare di esporre i fondamenti di una teoria dell'emissione dei raggi beta che gli sembrava capace di dare una rappresentazione abbastanza accurata dei fatti, facendo l'ipotesi che nel bombardamento si formassero elementi transuranici. Altri dicevano: questa teoria di Fermi, fondamentale per lo studio delle ricerche sulle particelle elementari, incontrò l'ostilità di molti fisici, soprattutto quelli che collaboravano con Otto Hahn nel Kaiser Wilhelm Institute di Berlino, in particolare di Lisa Meitner e di Ida e Walter Noddack, e solo grazie ad esperimenti fatti poi da Theodor Seaborg al ciclotrone di Los Angeles, Fermi vinse il confronto con le ipotesi alternative della Meitner e della Noddack. Ida Noddack fu proposta per ben tre volte per il premio Nobel per la chimica. L'idea di Fermi è oggi divenuta parte essenziale della teoria delle interazioni deboli che, secondo il modello standard, teoria formulata da Gabibbo e poi da Glasgow, Salam e Weinberg, descrive questo tipo di interazione insieme alla forza elettromagnetica come due aspetti di una stessa teoria generale che separa la materia in due tipologie essenziali di particelle sulla base della statistica cui si può utilizzare e che specifica che la materia è composta da protoni e neutroni, particelle a loro volta composte da tre famiglie di quarks e da tre famiglie di leptoni, particelle elementari molto più piccole in cui i leptoni costituiscono la colla che collega insieme i quark. Glasgow, Salam e Weinberg ottennero nel 79 il premio Nobel per la fisica, premio che anche l'italiano Nicola Cabillo avrebbe meritato, purtroppo, senza risultati. Io a questo punto mi fermerei. C'è un altro argomento di cui vorrei parlare, ma ne parlerò dopo, che è quello di un mio grande amico, il professore Emilio Picasso, che ha contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo della fisica delle particelle elementari. Ma ne parleremo solo dopo, durante la discussione, ce ne abbiamo abbastanza tempo. Passo la parola al professor Mando e vi dai i
un fisico di particelle elementari, sono un nucleare anch'io, ma insomma una razza un po' strana. Quello tutti fisici, anche chimici, poi lo dice bene anche Guido, io lì ci avrei anche qualche osservazione sul costruzzo, certo, forse sarà abbastanza breve. Nonostante appunto che non sia un fisico delle particelle elementari, però sono stato sempre fin da quando mi sono laureato, sì, io sono l'unico laureato di fisico nucleare, quindi insomma.
La differenza è che quando io arrivai a Firenze come professore, gli erano studenti anche qui lo
dicevo. Quindi diciamo, sono sempre stato appunto, però in qualche modo quindi, familiare con le cose che si muovevano nell'ambito dell'INFN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi io sono stato un po' direttore per qualche anno qui a Firenze dell'INFN. Quindi diciamo, sono un po' addentro, non del tutto addentro alle cose che sono raccontate nel libro di Guido. Tra l'altro di Guido siamo coetanei, anche se lui è nato a 8 novembre, e quindi dopo il 31 ottobre, quindi va a pensione un anno dopo di me, perché io sono nato il 20 agosto e quindi ho pensione il 1 novembre del 2020, e se leggermente invece di due rimane. E vabbè, diciamo, queste cose, le vicende che racconta nel libro Guido, appunto, quindi anche se non proprio direttamente, sicuramente non come protagonista, però diciamo come testimone che un pochino le vedeva, le conosceva, le ho vissute anche da giovane. Io tra l'altro sono stato in una commissione dell'INFN che distribuiva i fondi, quelli che dava l'INFN, quanto nel periodo in cui si progettava gli HC, gli esperimenti, e lì noi bisognava tirare la cinghia perché diciamo soldi quelli non erano poi tantissimi. Guido non ci ho mai litigato, anzi forse non si è mai venuto per quinta commissione, invece per esempio Bertolucci era sempre lì, e io mi ricordo Bertolucci è stato direttore di ricerca fino all'anno scorso del CERN, e è uno dei personaggi ampiamente raccontati poi nel libro di Guido, e con lui si è fatto non delle litigate ma delle belle discussioni, perché io cercavo di fargli costare 40 milioni e lui invece sosteneva che costasse 50 perché bisognava risparmiare. Quindi diciamo un po' io sono entrato in queste cose senza partecipare come vero protagonista assolutamente. E Guido invece l'ho conosciuto più di recente, forse una decina d'anni ci si conosce benino, proprio perché a Firenze a Pisa, anche a Firenze c'è un gruppettino più piccolo, ma diciamo di persone, ragazzi e anche meno ragazzi, che lavoravano, che lavorano nell'ambito dell'esperimento guidato da lui, CMS, questo uno dei due grandi esperimenti del Large Hadron Collider che ha scoperto insieme all'altro guidato da Fabio Gianotti, il bosone di Higgs. E quindi diciamo i contatti con Ginevra in quel periodo insomma erano frequenti, e io mi dovevo interessare di cosa facevano anche i ragazzi di Firenze su queste cose. Io ho imparato una delle qualità, delle tantissime qualità di Guido, che è quella di essere sempre disponibile, per esempio nelle occasioni di queste cose tipo laboratori aperti. Allora noi per fare un po' i ganzini, sì, diciamo, per far vedere, si facevano i collegamenti col CERN E però non era il ragazzino che c'era dall'altra parte, c'era il grande capo, perché Guido si è sempre messo a disposizione. Questa qualità si vede poi benissimo anche nella lettura del libro, cioè questa attitudine, questa disponibilità, questa generosità, l'attitudine poi a comunicare anche molto bene. E qui appunto un'altra cosa che vorrei dire è, diciamo, che c'è, naturalmente il libro è un libro anche che divulga delle cose difficili. L'attitudine di Guido a divulgare è quella giusta, perché non sempre i cosiddetti divulgatori di scienze scelgono l'età giusta, o una troppo alta, loro non capisce nulla nessuno e vabbè, capisce solo quelli che già le sapevano le cose, quindi c'è più bisogno di divulgare, oppure scalano a un livello di eccessiva semplificazione che un pochino svilisce poi la materia. Ecco, Guido invece indovina il dettaglio di tutto, è perfetto, devo dire. Allora, non mi voglio troppo dilungare, però veramente diciamo, è una persona eccezionale, bisogna dire. Mi sono preso un po' la punti perché non sono abituato a una conferenza a sostare, ma queste cose un po' meno. Ecco, questa appunto, questa qualità si vede tantissimo nel libro. Non è l'unica ovviamente che Guido possiede. Una cosa che è molto bella, diciamo, è anche proprio l'umanità che emerge. Intanto vabbè, la grandezza scientifica, il bel prestigio, l'autorevolezza, ma è fuori con modestia, cioè non viene fuori da sé, perché diciamo, raccontando certe cose si capisce che certe cose non le può fare altro che una persona che ha quel livello di cultura, di autorevolezza, di carisma proprio, che sa stare con i giovani. Ora su questo ci torno un attimino. E poi ci sono degli aspetti anche umani molto belli e toccanti. Una cosa, io spero di non essere opportuno, ma ci sono alcune pagine dedicate al rapporto con il suo lampo, al grande affetto che lo legava. Suo lampo, come ci racconta appunto Guido, è venuto a mancare proprio il giorno prima o due giorni prima, non mi ricordo, prima delle conferenze che annunciavano congiuntamente i due esperimenti. Ancora non era proprio quello ufficiale, ma insomma praticamente era certo che il bosone di Higgs era stato trovato. E io non ero a Ginevra quando ci fu questa conferenza, però l'ho seguita in streaming. E dopo questo po' di cose bellissime, diciamo, molto tecniche ovviamente, diciamo, che dimostravano appunto la certezza, quasi certezza ormai della scoperta, poi l'ultima slide di mise Guido era un'immagine del suo babbo che l'aveva lasciato appunto da pochissimo. E questa cosa mi colpì molto perché ho immaginato quanto gli sia costato dovere fare questo intervento, in qualche modo di trionfo, perché era un trionfo scientifico, in un momento di grande tristezza personale. Anche questi aspetti, questo è uno, ma diciamo gli aspetti vengono fuori nel libro e ne sono una delle tante qualità, diciamo. Dovessi definire con due aggettivi il libro, uno direi proprio un bel libro, non si dice, c'è un bel libro. E poi avvincente, perché è l'altra cosa che c'è, che di fatto è un romanzo questo libro. C'è tutta la parte di divulgazione, naturalmente, anche molto ben discussa, come dicevo prima. Però la cosa che colpisce, almeno qualche a me ha colpito, è questo svilupparsi di un racconto, tra l'altro con una sapienza di scrittura, con andare avanti e indietro un po' nel tempo, diciamo, trucchi da scrittore navigato, direi, insomma. Che proprio quando comincia a leggere deve finirlo in ottava, ecco, il libro, perché si può sapere come va a finire, insomma, va a finire. È proprio un libro avvincente, e lo è naturalmente per anche chi, come me, un pochino dentro, parzialmente c'era, quindi riscopre cose che magari già un po' aveva sentito dire o sapeva anche, ma viste con gli occhi di Guido, le litigatine, le rompine, le pacificazioni, e di nuovo Vivian fuori tutta l'umanità che di Guido a queste cose. E immagino anche per uno che non sa, però diciamo queste cose però sono racconto romanzo, la storia dei rapporti interpersonali, oltre che delle scoperte che via via vengono fuori, delle frustrazioni che intanto si rompono, come tutte le robe, cioè, gli strumenti scientifici, anche i più complessi, LHC si è rotto quasi subito, ma rotto bene dopo l'inaugurazione, poi dopo diciamo, hanno riparato e ora fa faville, però immaginiamoci, diciamo, gente che ha lavorato come lui per degli anni, poi se dovete partire, non si casa tutto perché comincia a vedere che le cose funzionano a tanta, invece quello lì, e poi non sta fermo quasi un anno, forse un anno, insomma, per fortuna poi l'hanno recuperato. E, però appunto è proprio una storia che avvince, quindi diciamo questo. Ancora un'altra cosa, poi a concludere, che viene fuori è questo, lo accennavo prima, questo rapporto che c'ha Guido con i ragazzi, il ruolo che i ragazzi hanno nella ricerca scientifica, con il loro entusiasmo, la loro freschezza, diciamo, la forza, proprio la capacità di lavoro, che è una grande risorsa, insomma. Io qui ho avuto un'esperienza, dicevo da Vincenzo recentemente, perché mi è capitato, non so se la fabbrica, alla fine era una buona fortuna di essere infilato in una commissione di concorso, perché dopo 7 anni di digiuno, di blocco di turnover, poi l'anno scorso il governo aveva dato un bel numero di posti per nuovi ricercatori a tempo indeterminato nella ricerca. Di NFM ne ha avuti ben 73, di cui ha scelto gli altri 58 agli sperimentali, e Nando Ferroni, presidente di NFM, mi ha piazzato nella commissione di questo concorso, che è stato comunque un lavoro, ci sono state 700 domande, tanto per dirvi, pensate quanto la vedrà, e si doveva fare tutto in 4 mesi, perché poi se non scadeva il bonus, diciamo, del governo. È stata una fatica mostruosa, però è stata un'esperienza bellissima. Io ho contato tutti questi giovani, ho visto queste persone, questi ragazzi, anche quelli appunto che non fanno quella parte di fisica che fo io, perché questo concorso era per tutta la fisica degli NFM, quindi c'è la fisica delle particelle, ma c'è anche la fisica del nucleo, delle reazioni nucleari, la fisica astroparticellare, del neutrino, poi sono tutte legate, poi c'è anche quella fisica nucleare applicata nella particina che faccio io. Ecco, questi ragazzi, quelli di CMS, l'esperimento di Guido, quelli di APAS, quelli degli altri esperimenti, sono tutti quelli del SEN, spettacolosi, veramente dei ragazzi entusiasti, pieni di vita, bravi, bravissimi, ma imparare una quantità di cose spettacolose. E questo mi ha fatto sperare che magari, diciamo, tra qualche anno ci sarà qualcuno di loro, sarà diventato un altro Guido, un'altra Fabiola, diciamo, che sapranno continuare questa tradizione grandissima della fisica nucleare e delle particelle italiane e mondiale, perché qui non si parla di tale base. Ecco, l'ultima cosa per rispondere a una osservazione che forse qui, non so, faceva Salvatore prima, che dice sì, queste cose costano, e certamente non è che con pochi euro si fanno. Però, e questo c'è nel libro, è un'altra cosa che si impara leggendo il libro. Guido ci mostra con dei paragoni, con altre cose, con altre imprese, quanto in realtà, diciamo, è relativo, insomma, non è che poi sia costato così tanto rispetto anche ad altre cose. E in ogni caso, diciamo, poi si è per ora arrivare a questa scoperta, ma il futuro dell'LHC è ancora lungo, e direi che ci si può aspettare novità, speriamo, insomma. Ecco, quello che c'è, diciamo, è che appunto costi, sì, vabbè, ma sempre un rapporto appunto costi-benefici. Allora, in questo, dal tuo punto di vista, sottolineo una cosa di nuovo che l'ha trovata nel libro, che è il discorso delle ricadute poi anche delle scoperte della fisica fondamentale, della scienza fondamentale in generale, non solo la fisica. Oggi i politici e anche forse l'opinione pubblica tendono a pretendere un pochino, oggi fa la scoperta, domani si trova l'applicazione per risolvere il problema. E questo è un atteggiamento sbagliato, perché non è vero, qualche volta può anche succedere, ma diciamo le ricaduse che hanno portato poi a benefici alla società nella medicina, nelle telecomunicazioni, nella vita quotidiana, possono anche arrivare abbastanza lungo. Però se non c'è la fisica di base, se non c'è la scienza di base, sono un po' polarizzato, la scienza di base dietro, non ci si arriverebbe mai. E questo, diciamo, ve lo dice uno, io sono professore di fisica applicata, per cui figuriamoci, non faccio il mio interesse, sempre, ma io non potrei fare delle cosette che faccio, applicazione delle tecniche nucleari, per esempio, la fisica dell'ambiente, dei beni culturali, se non ci fosse dietro tutto il lavoro che fanno i fisici sperimentali e teorici di base, che come sono appunto diciamo, la categoria a cui appartiene. Questo è quello che voglio dire. Trovate un sacco di cose di questo tipo, di spunti, di informazioni, e poi è un libro bello da leggere perché, come dicevo, diciamo, c'è un ritmo narrativo veramente spettacoloso.
Io volevo richiamare la vostra attenzione sul tipo di narrazione, di rappresentazione che questo bel libro di Livio Tonelli ci dà del fare ricerca, del processo della scoperta scientifica ai giorni nostri. E questo qui è interessante perché riguardo alla storia della scienza e delle scoperte scientifiche, noi siamo condizionati da dei cambi, se vogliamo, dagli stereotipi che risalgono all'origine della scienza. Sono sempre stato. È un tipo di canone che poi dopo è bello, come vedremo. Ad esempio, se cominciamo da quello che fosse il primo scienziato che c'è stato, Talete, c'è un aneddoto raccontato da Platone che ce lo dipinge come uno con la testa tra le nuvole perché osserva il cielo, lui era un astronomo, senza preoccuparsi di quelli che sono la vita reale della gente normale. E allora, camminando così, guardando in alto, a un certo punto casca in un pozzo e una servetta crascia, lo prende in giro dicendo che si intende del cielo, ma non sa quello che ha tra i piedi. Quindi l'immagine fatta in questo modo dello scienziato come un esploratore solitario che varca dei confini e esplora dei nuovi territori della conoscenza. Però poi dopo, in un altro aneddoto, Talete si vendica della scarsa considerazione di cui è fatto, perché quest'altro aneddoto ci dice che lui con le sue previsioni astronomiche aveva previsto una grande annata delle olive. Allora, quando non interessavano a nessuno, si era accaparrato di tutti i frantori di Mileto, e quando poi dopo la gente ha dovuto andare a spendere le olive, lui poteva chiedere il prezzo che voleva, quindi ha dimostrato che ci aveva un senso pratico. Però insomma, e questa è l'immagine corrente dello scienziato, della scoperta scientifica, che poi dopo si identifica nell'eureka di Archimede, che schizza fuori dalla vasca perché ha scoperto il principio che prende il suo nome, e un poeta lo prende in giro, Archimede appunto, è il distrattone classico, gridando eureka un giorno in mutandine e sandali fu visto andare intorno. E questa tradizione però non riguarda soltanto l'antichità, ma riguarda anche continua con la scienza moderna. Se pensiamo a Newton e il suo Annus Mirabilis, 1665, c'è la peste in Inghilterra, quindi il college di Cambridge viene chiuso, lui si ritira nella sua tenuta dove è nato, dove c'è il famoso giardino e l'albero con la mela. E lì in un anno scopre tutto quello che c'era a scoprire, sostanzialmente la gravità, le leggi della meccanica, le leggi dell'ottica, il calcolo differenziale, e come dice lui stesso, dice tutto questo è stato fatto negli anni della peste, 1665 e 1666, perché in quel periodo io ero nel rigoglio della mia capacità intellettuale di invenzione e allora mi interessavo come non mai successivamente di matematica e di filosofia. Quindi sembra che ci sia nella scoperta scientifica qualcosa di miracoloso, qualcosa di geniale, di, come l'ispirazione diciamo, di una musa. Poi sono state fatte tante associazioni, ad esempio nel 1665 è stata fatta un'associazione che corrisponde nelle lettere latine alle cifre latine in ordine decrescente, ci sono tutte in ordine. Oppure c'è un'altra associazione di tipo miracoloso che l'anno di nascita di Newton coincide con l'anno della morte di Galileo, come se il destino avesse deciso nel passaggio diciamo, di consegna. E questa visione del progresso scientifico come l'opera individuale di un genio è veramente una cosa bella. Ad esempio questo crea dei miti, delle leggende, come la leggenda della mela che cade forse sulla testa di Newton, che come ci rappresenta un poeta, se ne leggo questi altri versi: quando Newton guardò su all'albero pensando terra e luna come può essere, e realizzò naturalmente è la forza di gravità con la sua magnifica costante G. Questo è un mito che continua, ripeto, fino ai nostri tempi. Però le cose non stanno esattamente così, anche se questo qui diciamo è affascinante. Ad esempio lo stesso Newton, parlando di se stesso e delle sue scoperte, e lui non è che fosse una persona particolarmente modesta, dice: se ho guardato un po' più lontano degli altri è perché ho viaggiato sulle spalle di giganti. È una metafora che dopo è stata usata da molti scienziati, anche se in un senso un po' diverso da quello di Newton, per indicare che le scoperte scientifiche in realtà hanno un carattere collettivo, anche se nell'immaginario popolare sono legate a un singolo personaggio sicuramente geniale e pieno diciamo, di immaginazione, in realtà sono tanti tasselli, tanti contributi di tanti ricercatori, diciamo, di tanti scienziati che sono venuti prima, che a un certo punto qualcuno è capace di mettere insieme questi tasselli in un quadro di insieme. E questo riguarda naturalmente tutta la scienza. Ecco, in questo libro di Guido Tonelli ci restituisce proprio questa rappresentazione della ricerca scientifica, cioè come una grande impresa collettiva, un'avventura democratica, se posso dire così, perché ci racconta di centinaia di migliaia di ricercatori che sono accumulati in un unico grande progetto, sono organizzati in una struttura centrale ma con dinamazione in tutto il mondo. E Tonelli ci racconta questa lunga storia dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche e ricorda anche una bella immagine quando paragona lo sviluppo del modello standard alla costruzione ad esempio delle grandi cattedrali gotiche del XII secolo. Per queste ultime lui ci dice, che naturalmente lo sappiamo forse, che il punto di partenza è stata la presentazione di grandi architetti, ma poi dopo c'è stata la realizzazione, per cui queste idee sono state tradotte in una realtà da migliaia di artigiani di vari tipi, di maestri pietrai, scultori, scalpellini, e poi dopo anche come il modello standard di una grande architettura scientifica che si va analogamente, dicevo, una grande architettura scientifica che si basa su delle fondamenta, che sono da un lato la meccanica quantistica, da un lato la relatività e poi dopo le intuizioni di Fermi, di Weinberg e di Abdus Salam come strutture portanti. Dentro questa grande architettura, come per le cattedrali ioniche, c'è un contributo che diciamo, viene da tutto il mondo, diciamo così. E poi dopo Tonelli esalta, estende anche questa analogia, perché ci ricorda, questo è un fatto fondamentale diciamo, nella scienza, che nella costruzione di queste cattedrali poi dopo non tutto era fatto in partenza, ci sono stati tanti aggiustamenti per rispondere al peso, alle tensioni che non erano previste, e così anche nella scienza, nello sviluppo del modello standard. In particolare c'è una sequenza di scoperte che sperimentali o anche diciamo teoriche, che poi ti costringe a ridisegnare l'architettura generale diciamo della teoria. Quindi la ricerca vista come un processo che non è, si fa una scoperta e poi dopo tutto finisce lì, quello molto spesso è un inizio. Bertolt Brecht fa dire a Galileo, a un certo punto nel suo Vita di Galileo, quello che oggi scriviamo sulla lavagna, domani lo cancelleremo. E il racconto dei Donelli ci fa proprio capire che nella scienza trovare una soluzione a un problema molte volte ci porta a scoprire un altro problema e ad andare quindi avanti. E infatti io a un certo punto dice, cito proprio le sue parole, il nuovo bosone è in effetti una particella molto strana, e poi dopo la particella più semplice che si possa immaginare è in realtà la più complicata da capire. Significativamente in questa direzione uno degli ultimi capitoli del libro si intitola Una nuova genesi, cioè scoperto, arrivato a questa grande scoperta si ricomincia da capo, e una sezione del capitolo le nuove, si intitola Le nuove grandi sfide, e poi dopo quando va verso la conclusione, e cito, così la scienza amplia i propri orizzonti, corregge i propri limiti e i propri errori, e acquista quella potenza di previsione che ancora oggi la rende protagonista di cambiamenti più profondi. Naturalmente per andare avanti, ma questo ci ha già accennato Pier Andrea, c'è il problema dei finanziamenti della ricerca e della formazione di nuove leve di ricercatori. E Tonelli, appunto, cito ancora, ma sono certo che il punto di partenza sarà una nuova generazione di giovani scienziati, menti fresche, ardite, desiderose di dimostrare al mondo che possono riuscire laddove tutte le generazioni precedenti hanno fallito. Un ottimismo che nella ricerca è indispensabile e con cui naturalmente sono molto d'accordo, forse un po' meno per quello che riguarda il finanziamento, almeno riferendosi al nostro paese. Ma soprattutto in questa narrazione che Tonelli ci fa c'è l'idea generale di una visione unificata della natura di quello che noi osserviamo, quindi un'idea in qualche modo universale che a cui si è andati dietro tutto il corso della scienza e alla ricerca di quello che Tonelli chiama il sogno di tutti i fisici, la grande unificazione delle forze fondamentali. Ma io credo, mi avvio alla conclusione, che questo libro possa piacere anche per un altro motivo a cui in definitiva ha accennato già Andrea, cioè che è reso conto non soltanto di un'avventura scientifica, ma anche di una vicenda umana, quindi una storia in cui contano le competenze specifiche, che sono una cosa complicata. Parafrasando quello che dice il poeta al suo allievo, se vuoi essere un poeta dovrai prima imparare a memoria tutte le poesie scritte fino ad ora e poi dimenticarle. Ma in questa vicenda che Tonelli ci racconta entrano in gioco speranza, ambizione, momenti di esaltazione, delusione, attesa, sorpresa, meraviglia, quindi è una vicenda diciamo anche e forse soprattutto direi io umana. Naturalmente non mancano le amicizie, le alleanze, la competizione, la lotta, i contrasti, tanto che troviamo anche espressioni come manovre di bassa lega oppure mosse meschine che fanno imbestialire. Però quello che a me sembra soprattutto bello in questo libro è vedere appunto in azione una grande comunità di scienziati, molti dei quali probabilmente non si conoscono nemmeno, che una grande comunità che procede compatta per una finalità condivisa, in cui crede fermamente, anche se poi dopo, come ho detto, il viaggio della scienza è un viaggio a tappe che non finirà mai. Grazie.
Buonasera a tutti, ringrazio, avete usato parole talmente belle che ora mi mettete in imbarazzo, spero di cose che dirò siano all'altezza delle aspettative che avete creato con le vostre elogi, diciamo. Ho scritto questo libro essenzialmente per tre ragioni. La prima ragione è che ho letto parecchi libri divulgativi di fisica, di scienza, alcuni sono anche molto belli, ma in generale sono molto noiosi, io, quindi immagino quanto siano noiosi per il pubblico in generale. In che senso noiosi? Che raccontano la scienza e i risultati che si raggiungono come una specie di marcia trionfale della Ida, in cui arrivano delle fanti, sono le trombe, le fanfare, una serie di successi, non c'è mai la paura, non c'è mai l'insuccesso, non c'è mai il fallimento. Sembra un mondo così diverso dal mondo che ciascuno di noi vive quotidianamente. Nella vita di ciascuno di noi c'è la paura, c'è la speranza, c'è l'insuccesso, c'è il fallimento, c'è il dolore, c'è l'allegria. Ecco, sembra che la vita di scienziato invece sia completamente diversa. Siccome non mi riconoscevo in quella descrizione, e so invece, come sa spiegato benissimo, diciamo, tutti quelli che hanno fatto ricerca sanno che il mondo della ricerca è un mondo caldissimo di emozioni incredibili, non solo perché si esplorano territori sconosciuti. Cristoforo Colombo che va, cerca una nuova strada, noi cerchiamo delle nuove strade, non sappiamo quello che troveremo, non sappiamo se troveremo. Non sappiamo la natura cosa ci riserva, non sappiamo se dietro l'angolo c'è un successo clamoroso o una terribile catastrofe, no? Ma questa cosa qui, che è l'anima della ricerca scientifica moderna, è proprio emozionante sul piano umano. Quindi il fatto di descrivere questo nostro mondo come un mondo di robot, di personaggi privi di un'anima, privi di una sensibilità, che tutto ragione, no? Che pensano, fanno progetti, lo trovavo. Dico, ma io non ho niente a che fare con questo tipo di descrizione, bisogna che ce ne sono altri che lo fanno, non sono il solo, però ho voluto dare il mio contributo in questa direzione, da un lato proprio raccontare la meraviglia della ricerca scientifica, come si può raccontare un campionato di calcio, alla fine un tifoso della Fiorentina o del Real Madrid, che cosa fa? C'ha una speranza, c'ha un sogno che la sua squadra vinca il campionato, la Coppa dei Campioni, passa attraverso le delusioni ogni volta che in casa perde o fuori, no? C'ha la speranza, la gioia momentanea quando si va avanti di un gol e poi dopo si va sotto di tre. Ecco, quella cosa lì è esperienza di tutti noi, di tutti quelli che hanno qualche passione, no? Che sia per il calcio, che sia per l'arte, che sia per la letteratura. La passione è quella, noi abbiamo passione per la scienza. E il nostro mondo è quello in cui c'è un intreccio di rapporti umani, personali, di emozioni private e di delusioni o successi pubblici e collettivi che è raramente descritto. Io ho provato a descrivere, siccome non sono uno scrittore, non so descrivere le emozioni degli altri, ho descritto le mie, anche quelle private, giusto appunto, perché diciamo, mi sarebbe sembrato disonesto non raccontare ai lettori, mentre raccontavo in dettaglio questa storia, i momenti di dolore personale che sono intrecciati, come ogni tanto il destino gioca con noi, ogni tanto in maniera, no, la vita è abbastanza, insomma, casuale, e ogni tanto capita, mi è capitato di avere, diciamo, la settimana di maggiore successo professionale, quella in cui si coronano i sogni di 20 anni di speranze, essere la settimana di maggiore disperazione personale, perché la perdita di un genitore, per quanto anziano, per quanto, diciamo, insomma, è un colpo che chiunque l'abbia subito sa, insomma, non è una cosa che uno, no, riceve come se fosse ordinaria amministrazione. Ecco, questa specie di doccia scozzese di emozioni che molti di noi hanno vissuto in tanti altri campi, io l'ho vissuta nel mio campo, ho voluto raccontarlo. Quindi avventura umana scritta in una maniera che sia comprensibile a tutti. Ricevo mail di bambini di 11 anni e di signori di 94 che mi ringraziano, perché dice, io non avevo mai, questo signore è simpaticissimo, non mi sono mai occupato di scienza, anzi, mai, però il suo libro mi ha appassionato perché è una storia, è una specie di giallo, come un po' un racconto che... Quindi questo è il primo scopo, e mi sembra che questo, diciamo, sia abbastanza, lo ritengo abbastanza, insomma, va bene da questo punto di vista, sono abbastanza contento di come è venuto, mettiamola così. Poi c'è un altro scopo, l'avete già accennato voi, lo scopo di far innamorare alla scienza qualche giovane, qualcuno dei giovani ragazzi e ragazze che lo potessero leggere. Questo libro è molto letto anche nelle scuole, ci sono anche iniziative apposite per, diciamo, distribuirlo.
con lo scopo di far innamorare non necessariamente della fisica, diciamo, della ricerca in generale, no? Uno poi scoprirà la sua strada, ragazzi e ragazze fin dalla più tenera età, cioè mostrando loro questo mondo meraviglioso. Voi dovete immaginare che ci sono pochissimi ambienti, specialmente nel nostro paese, ma in generale, in cui un ragazzo di 25-30 anni può fare delle cose destinate a cambiare il destino del mondo. Stiamo parlando di questo, no? Ecco, io dico a loro, attenzione, prima di dire di prendere altre strade, ascolta dentro di te. Se dentro di te c'è una passione per la conoscenza, una voglia di misurarsi con le grandi sfide, no? La via della ricerca scientifica è questo, cioè offre ai giovani, chiaramente è durissima, c'è una competizione feroce, sono i giovani migliori, sono quelli che riescono, però sono pochissimi gli ambienti in cui, diciamo, una comunità chiede a ragazzi che non hanno ancora 30 anni di risolvere problemi che loro non sanno risolvere. Questo è il nostro mondo, no? Il mondo della ricerca, essendo difficile, essendo un mondo inesplorato, capita spesso, continuamente, può dire, nel piccolo e nel grande, diciamo, ostacoli, difficoltà, problemi per i quali bisogna inventare una soluzione nuova. Problemi che nessuno ha mai affrontato prima, problemi per i quali ci vuole una mente fresca, che magari butta al mare tutti i pregiudizi o le incrostazioni o il vecchio modo di pensare e propone qualcosa di quasi, diciamo, sfacciato, no? Nuovo, innovativo, ma è così che va avanti il campo scientifico. Quindi, diciamo, dare ai ragazzi e alle ragazze, attraverso questo racconto e attraverso questo esplicito appello, cioè facendo capire che c'è questa possibilità, no? L'idea, insomma, ascoltate un po' dentro di voi, se dentro di voi sentite che c'è questo tipo di curiosità, curiosità è chiaramente una mola fondamentale, che c'è questa passione, che c'è anche l'edizione, voglia di sacrificarsi, diciamo, come necessario che sia in questo campo. Questa è un'opportunità incredibile, perché, diciamo, non è rarissimo in altri settori dell'economia, della politica, dell'arte, della letteratura, trovare così da giovani delle così grandi potenzialità, no? Vi posso garantire, io mi sono trovato una situazione come questa, no? L'esperimento discute un risultato scientifico, ok? 200 persone, ci sono 120 professori di università prestigiose, ci sono una ventina di ricercatori, diciamo, giovani, e una sessantina di giovanissimi ricercatori, va bene? Così, dandovi un terzo, insomma. Quando si discute di scienza non si va a maggioranza e non si va neanche per autorità. Cioè, se un certo risultato è sottoposto a verifica, chiunque di voi è chiamato a alzarsi e a dire: questa cosa non mi piace, non l'ho capita, ora tu me la spieghi, no? Oppure questo risultato è in contraddizione con quest'altro risultato. Allora, voi non avete idea di quante volte è successo che magari io, professore ordinario, anziano, pieno di medaglie, vado lì e presento il mio risultato, e magari i miei colleghi annuiscono e dicono: ok, va bene, e un giovane ragazzo, una giovane ragazza si alza il ditino, magari timido, e dice: guardi professore, però lì io non l'ho capita questa cosa, e fa crollare tutto. Ecco, questa è la bellezza del nostro lavoro, no? Cioè, che non conta la medaglia, non conta i gradi, non conta la gerarchia, alla fine, di fronte a un risultato scientifico difficile, nuovo, da tirar fuori, conta l'argomento logico, la consistenza scientifica, cioè conta la cosa che può avere il grande professore, ma può avere anche il giovane che ha appena preso la sua laurea, no? Quindi questo meccanismo, questo fatto che nel nostro ambiente c'è questa enorme, questa cosa bellissima, diciamo, che poi il motivo, cioè, per esempio, Peter X, François Englert e Robert Rauta, uno purtroppo è deceduto nel 2012, Englert e X hanno preso il premio Nobel per la scoperta del bosone di X, non l'ha preso da Peter X, ma François Englert ha contribuito allo stesso modo. Avevano 30 anni quando hanno scritto quell'articolo lì. Mi seguite? Ci sono infiniti casi di persone che hanno preso il Nobel a 82. No, voglio dire, sono tantissimi casi nel nostro campo in cui Toft, per esempio, un altro premio Nobel, uno dei padri fondatori del modello standard, ha preso il premio Nobel per la sua tesi di laurea insieme al suo supervisore Martinus Veldman, cioè chi mi ha detto, c'era questo studente in gamba, gli dice fammi un po' questi calcoli, perché a me non riescono, vediamo se te ci cavi le gambe. Lui si è messo lì, ci ha lavorato 8 mesi e ha tirato fuori questi calcoli, di una difficoltà spaventosa, non è riuscito a verlo. Sono riusciti a tot e hanno preso 9 tutti e due. Bergman ha dato un contributo chiaramente, però ha preso il 9 per la sua tesi. Io dico sempre, per esempio, ai nostri ragazzi con cui lavoriamo, diciamo attenzione, perché diciamo tu devi lavorare al tuo lavoro, alla tua tesi, alla tesi di dottorato, all'articolo che scrivi, con l'idea che quell'articolo lì potrebbe essere il lavoro più importante di tutta la tua vita, perché è successo altre volte nel passato e potrebbe succedere di nuovo. No? Potrebbe succedere che tu non farei, attenzione, Peterissimo non ha più fatto niente per tutta la sua vita, tra l'altro perché si è rotto, cioè anche lì l'ho detto nel libro, quello che so personalmente perché lo conosco, che ha avuto una depressione tremenda, anche questo fa parte della vita, è un grandissimo scienziato, si è separato dalla moglie, è caduto in una depressione per cui non ha più prodotto nulla di scientificamente valido, niente, zero. Capita anche agli scienziati quello che capita alle persone, e perché non bisogna dirle queste cose? Questa cosa che sappiamo tutti non veniva detta perché una specie di pudore, come se la vita scienziata dovesse essere diversa da quella del no. Diciamo, se ci capita una bastonata in testa, ci rompiamo anche noi e abbiamo degli esempi clamorosi di persone validissime che per un colpo grave diciamo, hanno dovuto ovviamente sopravvivere, e sopravvivere vuol dire spesso non poter fare le cose che facevi prima. Ecco, dico queste cose perché il secondo scopo del libro, cioè interessare, costruire un'ipotesi, dare un'immagine di questo mondo di ricerca più realistica, spero che possa attirare giovani ricercatori al lavoro. Ma perché lo faccio? Perché diciamo è una questione proprio di staffetta, no? Noi abbiamo prodotto, ora magari ci arriviamo, dei risultati scientifici anche dignitosi, ma le questioni aperte davanti a noi, di cui vi parlerò fra un attimo, sono talmente vaste e talmente profonde che c'è bisogno proprio di una specie di cambio di paradigma, cioè di un nuovo modo di pensare. E io, chi porterà un nuovo modo di pensare? I giovani. Una nuova generazione di scienziati, io spero che ce ne sia anche l'italiano in questa nuova generazione, le premesse ci sono tutti, sono d'accordo, sono la nostra scuola eccellente, perlomeno nel campo che vedo io, saranno loro a tirar fuori delle idee che all'inizio a noi sembreranno rivoluzionarie, sembreranno folli, ma che magari poi invece daranno la soluzione ai problemi con cui noi stiamo, che stiamo fronteggiando in questo momento. Infine, la terza cosa, quella su cui mi soffermo un attimo di più oggi, il motivo per cui approfitto di questa chiacchierata anche per raccontarvi alcune cose, una questione che la ritengo quasi un mio dovere. In che senso? Nel senso che la ricerca scientifica, la scienza, la fisica in particolare, ha raggiunto un tale livello di sofisticazione e di completezza nel descrivere il mondo materiale che ci circonda, che ha un po' preso in qualche modo, se volete recuperato, sentite prima quando parlavamo di Newton, no? Diciamo, mi sono occupato di matematica e filosofia. Filosofia è la fisica. No, è filosofia della natura, PhD, filosofia della, no, dottore in filosofia si dice ancora oggi nell'università inglese. Cioè si è un po' rotta questa cosa da tempo, ma la cosa originaria su cui lavoravano Chiavete o Platone, Aristotele, diciamo, non c'era una differenza di fondo tra la scienza e la filosofia. La scienza era, no, una branca, se volete, una parte, ma insomma concorreva a definire la visione del mondo, che era giusto appunto. Ora, questa cosa si è un po' persa, ma io ritengo il fatto che si sia persa un errore drammatico, è un drammatico handicap, perché mentre la scienza procede, ha un ritmo incalzante, e qui bisogna decidersi, cioè facciamo un piccolo passo indietro, tornate insieme a me all'inizio del Novecento, va bene? Siamo in una stanza di Bruxelles, di un albergo di Bruxelles che c'è ancora la stanza, potete anche visitarla. In questa stanza si riunisce la società Solvay e sono una ventina di fisici, no? Sono i più grandi fisici di tutti i tempi, probabilmente, da Einstein, Planck, Madame Curie e così via, Heisenberg, Feynman, non se ne parla. Stanno parlando di meccanica quantistica e relatività generale. Attenzione, siamo in un'epoca in cui, diciamo, il resto del mondo si occupava di altre cose. Nessuno poteva avere il minimo interesse di
ascoltare o cercare di capire quello di cui questi 30 o 20 signori discutevano ogni anno in quell'albergo. Ora siamo qui, guardate un attimo la meccanica quantistica, la relatività generale speciale, ha cambiato la visione del mondo. Cosa ha fatto? No? Ha detto, attenzione, lo spazio-tempo non è più rigido, è plastico. Ha detto, attento, le cose le guardo su scala microscopica, sono dei fenomeni molto strani. È cambiata la visione del mondo. La domanda che vi faccio, si può spiegare tutto il Novecento, la cultura del Novecento? Lasciate stare la scienza. Prendete Freud, Pirandello, Kokoschka, Schoenberg, chi volete, e andate avanti. E spiegatemela senza quella rottura. No? Cioè, quando la scienza produce una rottura di paradigma nel modo di vedere il mondo, cambia tutto. Attenzione, non cambia solo la tecnologia, cioè quella rottura di paradigma ha cambiato la tecnologia, ha cambiato l'economia. Voi oggi avete in tasca un oggetto che funziona grazie alla meccanica quantistica. Senza meccanica quantistica i telefonini attuali non funzionerebbero, si fermerebbero immediatamente. Se io avessi un bottone qui pigio qui e cancello la meccanica quantistica da questa stanza, il vostro telefono non funzionerebbe. Non lo sapete, ma è così. Cioè, cose che sembravano assolutamente astratte sono diventate tecnologia. C'è molto tempo, i laser, diciamo, si possono le risonanze magnetiche, i CT scan, la difrattometria, posso parlare per un'ora di queste cose. La medicina moderna non esisterebbe senza quel tipo di, non ci sarebbe un farmaco senza, se potessimo, diciamo, se levassimo quelle cose di cui parlavano quei signori in quell'albergo di Bruxelles. Tecnologia, l'economia, la vita quotidiana, i rapporti, ma anche, e questo lo sappiamo tutti, ma quello che a me interessa è un altro aspetto, le relazioni tra le persone. Non ne sono più state le stesse, le relazioni sociali non sono più state le stesse, le relazioni fra individui, fra uomo e donna non sono più state le stesse. Cioè quella rottura, diciamo, di colonne portanti della visione del mondo, la visione del mondo è cambiata, quella rottura ha cambiato tutto, ha cambiato la cultura, in una parola, no? Non solo la cultura scientifica, la cultura in tutto, in tutti gli aspetti. Penso che siamo d'accordo su questo. Seconda cosa. Pensate che questo meccanismo sia avvenuto una volta e non continui ad avvenire? Vi sbagliate. Cioè questo meccanismo continua. Cioè noi oggi la vediamo meglio quella perché siamo a distanza, ma la scienza ha progredito, fa tuttora progressi, cambia tuttora la visione del mondo. Insomma, veniamo al solito. Ho sentito la necessità di discutere queste cose e di informare in maniera comprensibile a tutti. Che cosa abbiamo, il livello di conoscenza che abbiamo raggiunto, a che punto siamo arrivati sulla visione del mondo, proprio perché queste cose stanno cambiando la cultura, la società, le relazioni, mentre avvengono. E mi piacerebbe, o perlomeno considero importante, che ci sia consapevolezza di questo, perché senza la consapevolezza, lasciando che queste cose cambino senza controllo, potrebbero anche venire fuori delle cose negative. No, cioè non è detto che, diciamo, l'assenza di partecipazione, l'assenza di consapevolezza, il fatto che un piccolo gruppo di specialisti sa queste cose e la stragrande maggioranza della popolazione le ignora, potrebbe essere anche pericoloso in termini di democrazia, cioè di capire dove sta andando questa età, in che direzione vogliamo andare. Questo è il terzo scopo, e a questo scopo ora vi devo dire le cose come stanno. Approfitto anche per chi non ha letto il libro, vi racconto in breve che cosa abbiamo capito e cosa non abbiamo capito. E per farla breve, proprio vi racconto la nascita dell'universo, cioè vi racconto cosa abbiamo capito della nascita dell'universo. Attenzione, non c'è società che possa reggersi senza una cosmologia, no? Cioè anche le città più antiche, più primitive, quelle piccole tribù che ancora si trovano intanto in Amazzonia o nella Nuova Guinea, hanno una loro idea di come è nato il mondo. Mi piace immaginare che anche i primi ominidi che si sono mossi dalla savana in Africa avessero una loro idea di come è nato il mondo, avessero una loro spiegazione, sarà stata mitica, sarà stato un racconto, ma vi posso garantire che quel racconto, per quanto mitico, è come se fosse una colonna vertebrale. Cioè difficilmente una città si costituisce senza questa colonna vertebrale, no? Qual è la nostra descrizione della nascita dell'universo? È la descrizione che ci produce la scienza. Quindi di questo dobbiamo parlare, perché è stata capace di diventare così completa autocorreggendosi, integrandosi, modificandosi via via che venivano incorporati nuovi elementi, che oggi descrive in maniera più completa, diciamo, questo che un tempo era descritto dalle mitologie, se volete, o dai racconti o da altri tipi di approccio. Quindi, che cosa, e poi così vengo anche al titolo del libro, vedrete che entrerà in questo il titolo del libro. Cosa sappiamo dell'universo materiale? L'universo in cui siamo è un universo materiale. Questo microfono è fatto di atomi, questa scrivania di vetro è fatta di atomi, io sono fatto di atomi e molecole, no? Da dove viene tutto questo? L'approccio che usiamo è abbastanza semplice, diciamo, sono due strade diverse. Una strada è studiare quella in cui lavoro io, infinitamente piccolo, cioè vado a vedere i componenti più piccoli della materia, gli atomi, un tempo, poi via via i protoni, ora dentro i protoni, le particelle elementari. Perché con gli acceleratori di particelle si riesce a capire come è nato l'universo? Molto semplice, l'universo in cui siamo oggi è freddo, qui si sta bene, oggi 16 gradi, bella giornata, quasi primaverile. Ma l'universo nel suo complesso è un luogo estremamente freddo, cioè voi dovete immaginare, ora toglietevi dal pianeta Terra, appena andate su un aereo, cioè meno 50 gradi, va bene? Appena andate nello spazio profondo, basta allontanarsi di qualche centinaia di chilometri, c'è una temperatura che è vicina allo zero assoluto, di 3 gradi sopra lo zero assoluto, meno 270 gradi centigradi, un freddo della Madonna. Cioè bisogna capire che quella è la temperatura normale dell'universo. Cioè lasciate stare quei minuscoli frazioni dell'universo che c'è una stella, ma sono veramente minuzie. No? La stragrande maggioranza del volume occupato dell'universo è a meno 270 gradi. Quindi l'universo è a meno 270 gradi. La temperatura, se c'è un termometro e misuri la febbre dell'universo, misuri meno 270 gradi. Freddo. Sappiamo che non era così. Questo universo iniziale, l'universo bambino, era caldissimo. Quindi non puoi pensare di studiare la materia fredda di questo universo e illuderti di capire quella primordiale. Come fai allora a scaldare la materia? Lo fai attraverso le collisioni. Eccoci qua, acceleratore di particelle, facciamo collidere brandelli di materia, piccolissimi brandelli di materia, i protoni, vengono a collisione e localmente si produce un'energia locale che è infinitesima sul piano macroscopico, ma localmente alta da assomigliare alle energie medie che c'erano nell'universo primordiale. Cioè in quel punto lì la temperatura diventa miliardi di miliardi di gradi. In quel punto lì, punto infinitesimo, sto parlando di dimensioni infinitesime, non c'è nessuna. Se lo potessi vedere quel punto non vedresti niente, è talmente piccolo il punto, ma in quel punto lì la temperatura assomiglia a quelle dell'universo primordiale. Ed ecco che in quella temperatura, in quell'ambiente favorevole, particelle estinte da miliardi di anni tornano in vita. Questa è una cosa fantastica. Cioè in quel momento lì, quando tu produci con queste condizioni, perché facciamo nuove particelle? Perché è come se ricreassimo l'ambiente favorevole. Sono particelle che abbondavano l'universo primordiale, scorrazzavano gioiose dappertutto perché avevano energia a sufficienza. E in questo freddissimo universo in cui viviamo noi sono estinte da miliardi di anni. Ma lì, nel cuore dell'HC, in quella piccola frazione di secondo, ritrovano fiato e tornano fuori, e tornano vispe e vegete e noi le possiamo studiare. Questo è il primo meccanismo, particelle prodotte attraverso acceleratori, che riproducono le energie tipiche dell'universo primordiale. Altra maniera è la vista diretta, io vedo direttamente, questa è un'altra cosa fantastica, veniva accennato prima nell'introduzione proprio iniziale, cioè quando io osservo un oggetto molto lontano, siccome la luce è grande ma è finita, io lo vedo come era tempo fa. In realtà sappiamo che non esiste il concetto di contemporaneità in fisica, ogni luogo, ogni posto ha il suo tempo, è un suo tempo, per ogni, io in questo punto il mio orologio viaggia a una velocità che è diversa dal vostro, non ce ne accorgiamo perché la differenza è minima, ma se le distanze diventano molto, molto grandi e se vicino ci sono masse molto diverse, questa differenza può essere enorme. Allora, vedo un oggetto molto distante, quindi grande telescopio, guardo una galassia che dista 1 milione di anni luce, la luce ci ha messo 1 milione d'anni ad arrivare, quindi io vedo la galassia nel momento in cui emetteva la luce, quindi la vedo come era 1 milione di anni fa. Se è 1 miliardo di anni luce, perché il telescopio è molto potente, vedo la galassia come era. Allora oggi riusciamo a vedere galassie distanti 13 miliardi di anni luce. Quindi noi vediamo le galassie in diretta, un telescopio moderno ti fa vedere in diretta cosa succedeva 13 miliardi di anni fa, ti fa vedere la galassia come si formava, ti fa vedere l'universo primordiale. Questa è, anche questa è una cosa fantastica, pensateci un secondo, è come andare al cinema e vedere, che ne so, la congiura di Bruto contro Giulio Cesare in diretta, non perché è un film, ma perché ti hanno messo lì e tu stai vedendo, tu può che Bruto è finito, è così, no? Però è così su miliardi d'anni, cioè vediamo ancora, intorno a noi c'è ancora i film che descrivono l'universo primordiale. Il limite qual è? Il limite è che la luce fuce, nel racconto biblico, mitologico, cioè la luce si è separata dalla materia soltanto 380.000 anni dopo il Big Bang. Quindi usando la luce posso arrivare a 380.000 anni dal Big Bang, ma non lì ci sbatto contro il Bang, perché per 380.000 anni la luce ha giocato con la materia, è stata assorbita e emessa continuamente, era aggrovigliata, non era separata, quindi l'universo era opaco, no? Si è separato solo quando si è raffreddato al punto che sono potuti sfuggire i fotoni. Poi, se qualcuno ha curiosità, posso dire anche che ci sono degli strumenti per andare oltre, però diciamo ci dobbiamo accontentare di questo, che però non è poco. Ecco, le due visioni di cui parlavo, cioè la visione microscopica, produrre localmente energie tali che assomigliano a quelle dell'universo primordiale, e la versione macroscopica, osservare oggetti talmente distanti che li vediamo come erano miliardi di anni fa, la cosa meravigliosa è che producono la stessa storia, la stessa teoria. Cioè la visione che abbiamo attualmente della nascita dell'universo, che viene da queste due strade, che potrebbero portare in direzioni diverse, nessuno garantisce, no? A priori, scusa, sono così diverse, le due strade potrebbero dare l'una una descrizione della nascita dell'universo completamente diversa dall'altra, no? Le due strade invece sono assolutamente coerenti, questo lo considero una delle cose più belle, diciamo, di quello che sta succedendo in campo scientifico negli ultimi 100 anni. Qual è questa descrizione? Eccoci qua, siamo arrivati, ve la faccio vedere. Ora facciamo proprio una cosa che non è fisica, è fuori facciamo conto che dietro di me ci sia lo spettacolo, la nascita dell'universo, la potete vedere, ve la racconto, voi immaginate di vederla dietro di me. Chiaramente all'inizio non possiamo vedere nulla, non ci sono i fotoni, non possiamo stare da nessuna parte, non c'è neanche lo spazio-tempo, non possiamo aspettare perché il tempo non è ancora cominciato, quindi stiamo facendo cose che fisicamente sono assurde, ma l'immaginazione ci permette di descriverle e quindi dà più potenza a un'immagine che ci permette di capire qualcosa. Prima cosa che un pochino stupisce spesso quando faccio queste conferenze, c'è la vecchia abitudine di dire la scienza spiega il come ma non ti fa capire il perché, no? Questo è un vecchio adagio totalmente sbagliato, cioè noi oggi sappiamo dire il perché e non sappiamo dire il come in alcuni dettagli. Questo so che stupirà qualcuno, ma cerco di spiegarvi in che senso. L'universo attuale da cosa è nato? Sappiamo da cosa è nato e sappiamo anche perché è nato. È nato dal vuoto, questa è una cosa un po', diciamo, disturba ogni tanto, però diciamo, è una delle cose più convincenti, dopodiché la scienza potrà cambiare, cioè noi siamo pronti, sono pronti a ricredermi, altre scoperte tra 10 anni, tra 5 anni potrebbero cambiare tutto, però per ora, ad oggi, 15 febbraio 2017, ci sono evidenze consistenti che l'universo materiale in cui viviamo è nato dal vuoto. Attenzione, il vuoto non è il nulla, qui bisogna essere un po' cauti, cioè il vuoto non dovete immaginarlo come il niente. Facciamo l'esempio del numero zero, no? Il numero zero è il non numero, se volete, ma è anche il numero che contiene tutti i numeri. Io nello zero ci metto il più 1 e il meno 1 ed è ancora 0. Io se faccio più 1 meno 1 uguale a 0, più 1 milione meno 1 milione uguale a 0, cioè 0 è uguale, è come se nello 0 ci fossero tutti i numeri positivi e negativi. Ecco, così è anche il vuoto. Perché dico questo? Perché noi col vuoto ci giochiamo. Quando noi facciamo avvenire una collisione di particelle, percuotiamo il vuoto con l'energia E uguale mc quadro, quella di Einstein. La collisione produce energia, l'energia produce il vuoto, dal vuoto emerge materia. In che forma? Particelle e antiparticelle. Cioè io dal vuoto posso estrarre elettroni e positroni, o protoni e antiprotoni, o muoni positivi e negativi. È ancora vuoto. Cioè io posso avere stati materiali coniugati tra loro, di materia e antimateria, e ancora essere in uno stato compatibile con i numeri quantici del vuoto. Quindi, quando ci siamo chiesti qual è l'energia totale dell'universo, quella in cui siamo, l'universo materiale, la sorpresa è stata proprio questa, di vedere che è zero, che ha la stessa energia del vuoto. Perché diciamo che è nata dal vuoto? Perché ha l'energia del vuoto. Quando, alcuni anni fa, si pensava che l'universo fosse nato da una enorme fluttuazione di energia, è stato un pochino anche accennato prima, in realtà non è così. Diciamo, perché avrebbe creato dei problemi. Cioè, se io dico c'è il vuoto o c'è il nulla, a un certo punto c'è un punto in cui si concentra un'immensa energia che poi si espande ed è nato l'universo. Ho il problema di spiegare chi ci mette quella immensa energia e non so spiegare. Oggi invece, dal punto di vista scientifico, sappiamo spiegare che non c'è bisogno di nessuna energia, perché è una trasformazione del vuoto. Il nostro universo è ancora vuoto. In che senso? Se uno guarda l'energia totale dell'universo, è fatta da materia, quindi nell'universo ci mettete tutte le galassie, 100 miliardi in suo modo, tutte le stelle di ogni galassia, altri 100 miliardi per galassia, poi ci mettete la polvere interstellare, ci mettete la radiazione, ci mettete i neutrini, mettete dentro tutti i componenti, mettete anche l'energia oscura, la materia oscura, quei componenti che ancora non abbiamo capito bene esattamente cosa sono, e calcolate l'energia trasformando massa in energia. Un chilo di massa trasformata in energia darebbe energia a una città di 200.000 abitanti per un anno, quindi è molto efficiente questa trasformazione. Quindi uno si immagina, viene fuori un numero mostruoso. Sì, viene fuori un numero mostruoso, ma c'è un particolare, e il particolare si chiama energia potenziale gravitazionale. Cioè tutta questa massa e tutta questa energia si attrae, o se volete massa e energia deformano lo spazio-tempo, e l'energia potenziale gravitazionale è negativa. Cioè, se io voglio allontanare un sasso dalla Terra, gli devo dare energia, perché sennò lui rimane legato. L'energia di legame è negativa. Per portarlo, liberarlo dalla Terra, portarlo a energia zero, gli devo dare energia positiva. Negativo più positivo lo porto a zero. Se devo lanciare un satellite, se devo allontanare la Luna dalla Terra, cioè ogni volta che c'è uno stato legato, due cose si attraggono, questo corrisponde a uno stato di energia negativa. Questo universo meraviglioso di energia positiva per la massa e l'energia diventa energia zero quando tieni conto dell'energia potenziale gravitazionale. Paf! Eccoci qua. Siccome è zero l'energia totale, cioè noi siamo in un universo che fa, che la cui energia totale è zero. E perché è zero? Perché viene da un altro stato che ha energia zero. E qual è questo stato? Il vuoto. Eccoci qua, abbiamo capito. È un vuoto che si è trasformato, è un vuoto che ha subito una trasformazione. Vedete che non c'è bisogno, cioè, dietro questo un'equazione, anche abbastanza complicata, ma il concetto di base, quello su cui mi piacerebbe discutere e diventasse senso comune, è semplice, no? Dopodiché c'è da capire il come, e sul come ci abbiamo dei problemi. E come ci abbiamo dei problemi? E vediamo subito al dunque. Il vuoto è uno stato quantistico, come tutti gli stati quantistici, fluttua, cioè non è mai uguale a se stesso. Anche questa bottiglia fluttua, anche noi stessi fluttiamo. Se noi guardiamo su scala microscopica, non c'è mai uno stato stabile, è sempre una continua fluttuazione in tutti gli stati possibili. Così anche per il vuoto. Cosa vuol dire fluttua? Vuol dire che se noi ora siamo lì a guardare il vuoto, come vi dicevo prima, vediamo, chiamiamole bollicine, cioè microscopiche, fluttuazioni del vuoto, no? Fate conto di guardare una pentola in cui state per buttare gli spaghetti, vedete delle microscopiche bollicine che stanno formando nell'acqua, no? Alcune si sviluppano, altre si richiudono, il vuoto assomiglia un po' a questa cosa qui. Che ci siano queste bollicine è normale, e che si aprano e si richiudano è normale. C'è il principio di indeterminazione che ci spiega che si può produrre un lieve cambiamento di energia purché avvenga per un tempo limitato, delta E, delta T minore di un certo valore. Questo è meccanica quantistica, è fisica. Quindi che si formino queste fluttuazioni I vostri telefonini funzionano perché gli elettroni in certi strati di conduzione ogni tanto attraversano delle barriere di potenziali superiori alla loro energia, si chiama effetto tunnel. No? Senza questo effetto quantistico non funzionerebbero i vostri telefonini. E però è questo meccanismo, purché avvenga per un tempo limitato, sono fluttuazioni per cui l'elettrone ha una certa energia, a un certo punto c'è un'energia superiore. Non sta mai fermo, c'è sempre, no? Balli sempre intorno al valore più probabile. Lo stesso avviene per il vuoto quantistico. E allora che succede? Bisogna capire cosa è successo in una di queste particolari bollicine che, anziché richiudersi educatamente e togliere il disturbo, ha prodotto un'espansione spaventosa. Questo è il punto. Questo noi lo chiamiamo inflazione cosmica. È un processo materiale, attenzione, non è una cosa magica. Ci sono delle teorie che dicono una particella speciale di tipo scalare che assomiglia al bosone di X, una delle ipotesi che sia proprio il bosone di X il responsabile di questo meccanismo, la particella che produce l'inflazione la chiamiamo inflatone, è un nome, inflazione vuol dire gonfiare, è lo stesso meccanismo dell'inflazione economica, no? Quando cresci, la crescita dei prezzi produce ulteriore crescita dei prezzi, è così. Ci sono queste particelle, non le abbiamo ancora trovate, non sappiamo cosa sono, ma il meccanismo è descritto da equazioni abbastanza semplici. Metti una di queste particelle in una bollicina infinitesima e questo la fa espandere, produce una pressione di energia negativa. Questa qui espandendo si produce altro materiale di inflazione e questo produce un'espansione ancora più rapida. Te la dico in breve, in un tempo ridicolo questa bollicina diventa grande quanto l'universo materiale. Mille volte più piccolo l'universo attuale, ma gigantesco. Quindi sono passati in tempo ridicolmente piccolo, 10 alla meno 36 secondi, è avvenuta l'inflazione cosmica. Questa roba qui non la sappiamo spiegare, è una delle grandi sfide. Ora bisogna trovare questo inflatore, capire se è il bosone di X, capire se è un suo cugino, ci vuole qualcosa, che una particella che abbia delle caratteristiche simili alle sue. Un suo parente potrebbe, o lui stesso potrebbe spiegare questo, che sarebbe una d'altra delle grandi scoperte in questi ultimi. In quell'universo lì, attenzione, è già avvenuto tutto, c'è già tutta la materia, ci siamo già anche noi con tutti i nostri componenti materiali. Però, e questo è il punto su cui voglio soffermarmi, la forma che ha la materia in quell'universo è completamente diversa da quella che siamo abituati. Non ci sono le cose, non ci potranno essere mai le cose. Che cosa vedreste se foste lì a guardare? Vedreste una specie di gas, quindi si è creato lo spazio-tempo, l'universo ha già preso una dimensione ragguardevole, è pieno di materia, la materia non si può aggregare, è fatta di particelle prive di massa che corrono a velocità della luce come i fotoni, sono tutte come fotoni, imprendibili, non possono interagire tra di loro, le loro interazioni sono tutte uguali. Io quello lo chiamo l'universo perfetto, no? Dovunque giri l'orizzonte ha la stessa densità, ovunque c'è un'interazione ha la stessa forza dell'interazione. Quell'universo perfetto lì, se fosse rimasto perfetto, non avrebbe prodotto niente, o quantomeno, sarebbe rimasto in quello stato dinamico, divertente, ma non certo avrebbero potuto produrre la dinamica che ha portato fino a noi. Cos'è che ha prodotto la dinamica che ha portato fino a noi? Eccolo qui, la nascita imperfetta delle cose, che a un certo momento, espandendosi, dilatandosi, questo universo, puff, è diventato freddo al punto che il bosone di X si è dovuto rincartucciare sotto le coperte, è diventato un campo, non poteva più vivere libero, si è congelato nel campo scalare. Quindi con questa miriade di particelle che fino allora fluttuavano comunque, a un certo punto congela e forma una specie di rete sottilissima. Ora tutti i paragoni sono difficili, ma immaginate, no, una forma, una sottile ragnatela che avviluppa il mondo intero e che cambia tutto. È passato un centesimo di miliardesimo di secondo, è passato neanche una frazione di un battito di ciglia, ma quell'oggetto lì ha deciso il destino di tutto. Tutto il resto ora è chiaro, perché le particelle elementari, quelle stesse che viaggiavano alla città della luce, ora rimangono impigliate, alcune rimangono impigliate, altre no. Si rompe la perfezione, cioè ci sono diversi comportamenti, ognuno interagisce con questo campo scalare in maniera diversa. Non è più la perfetta simmetria di prima. La forza debole diventa, il portatore diventa estremamente massiccio, la forza debole non può più agire all'infinito. La forza elettromagnetica con il fotone rimane leggero e ha raggio d'azione infinito. Cambia tutto. Le forze si differenziano. le particelle si differenziano. Nascono quark molto pesanti, come il quark top, no? Che abbiamo scoperto recentemente, estremamente massicci, ma nascono anche quark leggeri. Se tutti i quark fossero stati pesanti, per esempio, non si poteva costruire la materia nelle forme che la conosciamo. Fortunatamente, alcuni quark rimangono leggeri. E questi quark, gli up e down, che sono i più leggeri del gruppo, gli ultimi, tutti gli altri sono più pesanti, questi possono costituire materia stabile, perché si avviluppano con gluoni e fanno un protone. I protoni vivono, i protoni sono oggetti che hanno una vita media superiore a miliardi degli anni dell'universo. Eccoci qua. Se non si fossero costituiti quark leggeri e non si potevano aggregare a gruppi di tre con un po' di gluoni a formare il primo nucleo di materia stabile, il protone. Quindi si formano, inizia lì il meccanismo che fa formare, che fa aggregare la materia in una forma molto strana. A noi ci sembra normale, ma è molto strano, i protoni. Un altro dettaglio fondamentale, un'altra particella decisiva, l'elettrone, prende una massa diversa da zero. Se fosse stato zero sarebbe stato un problema, avremmo avuto protoni, non avremmo avuto materia aggregata. L'elettrone, con quella massetta piccolina, messa lì proprio pettinata perfettamente per rimanere in orbita intorno ai protoni. È un oggetto che ha una carica negativa, il protone ha una carica positiva, ma la piccola massa che viene assegnata agli elettroni permette agli elettroni di orbitare stabilmente intorno ai protoni. Quindi nasce un atomo, nascono le molecole, nasce la chimica, nascono le stelle, nascono le galassie, nascono i pianeti e nasciamo noi. Eccoci qua. Allora, questa cosa, se, diciamo, la possiamo raccontare, ecco, non so come dire, dobbiamo ora riscrivere nei libri di fisica questa cosa, perché questa è la nostra origine, questo è il racconto delle nostre origini che possiamo fare oggi, e vi posso garantire che non c'è bisogno di essere scienziati per capire questo racconto, no? Come non c'è bisogno di essere musicisti per apprezzare la bellezza di un'opera di Mozart, no? Cioè, meglio se sei musicista, capisci meglio, ma per capire e per apprezzare è sufficiente un po' di educazione e un po' di conoscenza e uno sforzo, diciamo, di apprendimento. Concludo, per lasciare spazio a qualche discussione, dibattito, con una sollecitazione che viene un po' anche dagli interventi precedenti, perché la domanda, appena uno ha fatto la domanda da dove nasce l'universo, la domanda successiva che mi viene spesso rivolta è che fine farà. E che ovviamente, diciamo, ovviamente posti esattamente la stessa domanda. E qui, diciamo, ho una buona notizia da darvi, perché avete un'opzione, nel senso che fino alla scoperta del bosone di Higgs non c'erano scelte, c'era un'unica soluzione, non c'era scampo. Ora abbiamo perlomeno un'opzione A e un'opzione B, che permette perlomeno a ciascuno di voi di esercitare una certa preferenza a seconda delle preferenze di voi. L'opzione A, quella che era in vigore prima della scoperta del bosone di Higgs, è legata al meccanismo che veniva citato in precedenza, cioè al meccanismo che chiamiamo dell'energia oscura. Una ventina di anni fa si è visto che le galassie più lontane si allontanano da tutto a velocità crescente. Questo fatto che tutto si allontana da tutto a velocità crescente ha rivoluzionato il modo di vedere il mondo, perché non ce lo aspettavamo. Tutti immaginavano che sì, questa espansione dello spazio-tempo iniziale, che poi si è calmata e ha continuato a ritmi molto più grandi, fosse in qualche modo controbilanciata dalla gravità, per cui o si fermava o comunque rallentava. No, la gravità trattiene. No, quindi si è visto che diciamo, nonostante la gravità, tutto, vuol dire anche lo spazio di questa biblioteca, tutto si sta ampliando, e la velocità con cui si sta ampliando è crescerà nel tempo. Voi capite bene che questo meccanismo, questo che non sappiamo cos'è, questo è un grande mistero, alcuni pensano a una forma di antigravità, la gravità che diventa repulsiva, non attrattiva, alcuni parlano di una proprietà dello spazio-tempo, altri pensano, dicono, vi ricordate quel sistema inflazionario iniziale? Tu non l'hai capito, e non l'hai capito che sotto c'è una specie di bomba, una specie di come il drago delle fiamme dei bambini. C'è il dragone iniziale che si è calmato, ha dormito per 13 o 14 ore e ora ha cominciato a soffiare. Insomma, le teorie sono le più stravaganti. Non abbiamo la più pallida idea di quello che è l'origine di questo meccanismo, ma se questo meccanismo rimane in funzione, è chiaro quello che succederà al nostro universo. voi dovete immaginare che le stelle hanno una vita, come tutte le cose, muoiono, no? Si formano, vivono, illuminano, brillano, a un certo punto muoiono, decadono, e il meccanismo che permette alle stelle di rigenerarsi è quello che siamo, sono abbastanza vicine. Cioè se una stella esplode in supernova e espelle, tranne la stella di neutroni magari in cui si trasforma, tutto il resto della materia espulsa a velocità spaventosa intorno, queste che sono poi le nebulose, che sono questi corpi bellissimi che si formano, questa materia può riaggregarsi, se vicino a altri centri di attrazione un'altra stella verrà assorbita oppure si potrà formare un'altra stella, ma se le distanze aumentano questo meccanismo non funziona più. Quindi il meccanismo è che le stelle che muoiono non si rigenerano, no? Quindi avremo una fine fredda dell'universo in cui, diciamo, non ci saranno più stelle che illuminano, il cielo sarà buio, una specie di sudario freddo che coprirà questa necropoli di stelle. Ovviamente la vita non potrà, se anche fra qualche miliardo d'anni ci fossero forme di vita da qualche altra parte che non sarà il pianeta Terra, diciamo, non potrà andare avanti in queste condizioni. Questa qui è l'ipotesi fredda, quindi per le persone che amano il freddo, la montagna, la neve, questa è perfetta, il buio, le persone che odiano la luce, che amano il buio, sono un po' vampiri, questa è la soluzione più adatta. Viceversa c'è un'altra alternativa, legata alla scoperta della teoria di Higgs. Questa è stata un'altra sorpresa, questa è veramente recente, negli ultimi 4-5 anni. Appena scoperto quel meccanismo del bosone di Higgs, di cui vi dicevo prima, la rottura della perfetta simmetria, ci siamo posti il problema, ma questo equilibrio così precario, che regge tutto, così fondamentale, è stabile o è un po' precario? Cioè, il bosone di Higgs, che sta facendo il suo onorato servizio da 13 miliardi di anni e ci permette di avere le cose, di avere insomma, la Gioconda o Sharon Stone, a seconda dei gusti di ciascuno, quanto dura, cioè è un equilibrio fondamentale perché le cose dell'universo prendano questa forma. Il giorno in cui si rompe, diciamo, la materia ritorna allo stato originale. Allora, con nostra grande sorpresa, si è scoperto che, allo stato attuale delle conoscenze, questo equilibrio è un equilibrio metastabile, che è una maniera, diciamo, furba di dire, è come essere sull'orlo di un precipizio. Vedi quei film in cui si vede che l'eroe, il cowboy, precipitano nella lotta e cade nel precipizio, poi finisce in quella, per 20 centimetri si attacca una... più o meno in queste condizioni, cioè è lì in una condizione stabile da miliardi di anni, ma potrebbe rompersi. Cioè una delle catastrofi cosmiche in cui si sviluppasse una energia che noi probabilmente non possiamo produrre, ma nel cosmo si possono produrre energie che sono milioni di volte superiori a quelle che abitualmente maneggiamo, potrebbero prodursi in eventi cosmici che ci sono lontani, potrebbe lacerare questo vuoto elettrodebole, come lo chiamiamo. Quindi questa lacerazione si diffonderebbe all'universo intero. L'universo intero sparirebbe in una bolla di caldissima energia. Quindi questa è l'ipotesi per le signore che spesso non amano il freddo e che preferiscono il caldo, ci sarebbe questa uscita di scena pirotecnica, no? Con... Però ecco, a parte gli scherzi, queste sono le due ipotesi, cioè una rottura del vuoto elettrodebole che interviene, potrebbe intervenire in qualunque momento, e che riduce l'universo, cioè non fa sparire l'universo, ma lo trasforma in quello stato come era inizialmente, quindi per quanto ci riguarda lo fa sparire. Ecco, questa cosa, vi lascio con questo spunto, ecco, che ritorna al discorso iniziale, la cultura, no? Le rotture di paradigma nella scienza, gli impatti sulla vita, la filosofia, la visione del mondo. L'umanità, noi, abbiamo costruito la nostra civiltà qualche migliaio di anni fa su un'ipotesi, no? Cioè l'ipotesi che noi siamo, prima i greci per essere più classici, noi siamo mortali, infatti è sinonimo dell'essere uomo, l'essere mortale, la parte che arriva ti taglia il filo che è sottile, tu ti afflosci come una marionetta al suolo, basta un niente tuttora oggi, nonostante gli enormi progressi della medicina, questo è ancora vero oggi. Siamo esseri fragili e mortali inserito in un scenario, una specie di teatro materiale che è il cosmo, l'universo, che invece è immortale. Tant'è vero che sono stati divinizzati, no? Cioè gli dèi, insomma, Saturno, Giove, il Sole e così via, no? Da sempre. Cioè l'idea, il pregiudizio, il preconcetto. Come abbiamo reagito a questo scacco, a questa insoddisfazione? Siamo qui gli unici, più miserabili in un universo che, no, che, in cui secoli, millenni, abbiamo reagito con, cercando di produrre cose immortali, no, le piramidi, no, grandi strutture che assomigliavano alle grandi montagne, oppure le opere d'arte, no? Achille che rinuncia alla vita da borghese, diciamo così, perché vuol fare l'impresa eroica che sarà cantata dagli aedi per millenni. No? Quindi l'anelito, dall'anelito all'immortalità è anche la scienza, la religione, la filosofia, cioè produrre opere, dicevo Orazio, più durature del bronzo, no? Cioè scrivo un'ode che non sarà corrosa dall'acqua, dal piovano, no? Che rimarrà perché verrà cantata nei secoli dei secoli. Quindi ecco, questa cosa oggi la scienza ci dice, forse la scienza vede, non c'è certezza, però forse è sbagliata, cioè questo mi piacerebbe, io discuto di queste cose con amici filosofi, gente di cultura di vario tipo, perché credo che sia uno spunto interessante. Ripeto, non va preso in maniera fideistica, le cose possono cambiare, però oggi per la prima volta forse negli ultimi migliaia di anni noi sappiamo che la nostra precarietà e la precarietà del pianeta in cui viviamo, che sappiamo essere fragile, sottoposto a infiniti rischi, non è un'anomalia, è forse una rispecchiare sul piano microscopico, noi siamo minuscoli esseri, di una proprietà generale sul piano macroscopico. Io trovo questo meraviglioso, nel senso che si dovrebbe partire da lì a discutere quali conseguenze, cioè se questo fosse vero, che cosa cambierebbe nei rapporti fra noi, esseri umani, le società, le relazioni, gli individui? Forse ci sarebbe da cambiare qualcosa, forse questo modo di pensare, no, millenario, di cui siamo prigionieri, va un po' rivisto, e forse nel rivedere questo modo di pensare, però questo è il punto che dicevo prima, non sono gli scienziati che devono fare questo, sono tutti, in particolare le persone di cultura, i filosofi, gli artisti, i poeti, i teologi, diciamo, e tutti noi, perché questa è una questione che riguarda tutti noi. Grazie.
Molto felice di avere questo Gipso Nelli, che potete sostenere la vostra attenzione. È un libro veramente importante, affascinante. Ho visto la vostra reazione di entusiasmo e mi ha fatto molto piacere egoisticamente, e l'ho scelto io. E vorrei solo chiedere al professor Tonelli, di precisazione sul bosone. Cos'è in realtà un bosone di Higgs?
È una particella materiale molto speciale, si chiama bosone perché diversamente dalle altre particelle conosciute, diciamo, che compongono la materia, mettiamola così, assomiglia più che altro alle particelle che portano le interazioni, cioè non gira su se stesso in maniera, diciamo, troppo elementare. La maggioranza delle particelle compongono la materia, quark, elettroni, hanno questa caratteristica, chiamiamo spin, che assomiglia un po', anche se non è propriamente quello, una proprietà come se fosse fatta da un oggetto che sta ruotando su se stesso. Le particelle invece che portano le interazioni, come per esempio il fotone, hanno spin intero, quindi diciamo non frazionario come quelli di particelle materiali, e il bosone di Higgs ha spin zero, cioè è proprio lui non gira, non ne può sapere di girare. Per cui è forse, lo dico in libro, la particella più semplice che uno possa immaginare. Però c'ha questa caratteristica, è una particella strana perché non è né una particella di materia né una particella che porta la forza, però interagisce con tutte le altre, quindi ha questa caratteristica di fornire alle altre particelle attraverso il suo campo la proprietà che chiamiamo massa, che è decisiva nella sua distribuzione per costruire quella struttura materiale di cui è fatto.
problematico. Se c'è qualche domanda, non abbiamo molto tempo perché siamo incantate.
Spero di non fare una domanda che detti una docetta sulla bellissima cosa che ci ha raccontato lei, però quando ho letto il titolo del suo libro ho subito pensato alla Levi Montalcini con Elogio dell'imperfezione, che ovviamente si riferiva, penso, cioè al corpo umano. Ecco, e volevo sapere, da lei, non l'ho riletto questo, non ho ancora letto il suo libro, però se vede un legame, perché lei diceva giustamente che bisogna cercare di portare nella cultura la scienza, e io ho visto con, cioè, un poco, cioè con Prigogine, per esempio, si è riusciti nella neonatologia a portare degli elementi che spiegano la nascita del pensiero, e così insomma mi interessava molto trovare questo collegamento, se c'è.
Sì, sì, diciamo, quando abbiamo scelto il titolo, scrivendo il titolo, ero consapevole di questa connessione, che non è voluta, ma è solo perché cerco di descrivere quel meccanismo di cui parlavo prima. Però il fatto che ci sia mi fa molto piacere, che forse ci dice qualcosa su questo, che ci sono molti processi, diciamo, di confine, no? Sembra quasi, anche in altri, non solo nella biologia, anche in altri campi, sembra quasi che ci sia una specie di legge generale per cui se vuoi una dinamica, cioè se vuoi un sistema che si trasformi e che selezioni e che sopravviva per tempi sufficientemente lunghi, devi muoverti in una situazione di equilibrio instabile, al bordo di una situazione di... cioè, se sei nel totale equilibrio è difficile che sia una dinamica, non si muove nulla, si sta lì. La dinamica si sviluppa quando c'hai un movimento nelle regioni pericolose che sono di confine, e questo sembra vero anche nel nostro caso. Sì? Sì,
scusami.
Intanto molto grazie per questa veramente stupenda presentazione. La mia domanda riguarda semplicemente l'effetto tunnel, lei ha parlato di tunnel. Allora la domanda è, c'è un'applicazione anche dei fenomeni biologici, e qual è l'elemento matematico più semplice che spiega l'effetto tunnel?
No, che io sappia non lo so, è una mia ignoranza, perché non sono dentro. La biologia ha avuto dei progressi così giganteschi che non mi meraviglierei di trovare che non hanno trovato delle forme di applicazione. Cito questo dell'uso dei telefonini, dei chip dei telefonini, cioè i telefonini oggi sono così potenti perché il chip che li governa, che sono oggetti di silicio di un centimetro quadro, contiene una quantità di memorie, di transitori o di CMOS, se volete, cioè elementi di base di questo oggetto, talmente denso perché sono riusciti a ridurre al minimo le dimensioni, ad assottigliare le dimensioni di questa pista, di questi piccoli circuiti, e sono riusciti anche a ridurre le dimensioni trasversali, cioè nella profondità, in particolare degli ossi, di questi oggetti che permettono di fare l'interruttore di base, il SIMO, cioè metto una piccola tensione di un volt, non passa corrente, levo la tensione, passa corrente, ho fatto lo 0, ho fatto l'1, dammi lo 0 e l'1 e ti solleverò il mondo. Questo è più o meno l'idea. Questo fatto di avere ridotto gli spessori dell'ossido a dimensioni così piccole da essere sensibili ai fenomeni della meccanica quantistica. Quindi in questi ossidi c'è penetrazione di elettroni che attualmente non dovrebbero penetrare perché la barriera è troppo elevata. Ma siccome il meccanismo è il meccanismo del principio di determinazione, cioè se tu hai diciamo uno stato di energia E, non è mai E, ma è E più delta E fluttuante intorno a questo valore. Allora hai una probabilità finita, non enorme, ma non trascurabile, di avere elettroni che in quello stato sono in grado di superare la barriera di potenziale, e questo è stato usato per motivi commerciali. Cioè questo ha permesso l'integrazione su vasta scala di dispositivi che altrimenti sarebbero stati impossibili da gestire, per esempio. Questa cosa è, noi stiamo solo all'inizio, stiamo scoprendo solo ora cosa si può fare con le nanotecnologie, che sono un altro campo di grande applicazione, in cui cioè si studiano strutture che hanno la meccanica quantistica come base di comportamento, sono nanometriche, cioè talmente piccole che per spiegare il comportamento devi cominciare a tenere in considerazione dei fenomeni della meccanica quantistica. E quello che verrà da queste tecnologie è assolutamente impensabile. Mi immagino che saranno anche applicazioni in biologia e medicina, in farmaci per esempio, in meccanismi che vanno a utilizzare i più sottili, cioè una volta che tu trovi un meccanismo particolare per cui ti puoi agganciare una certa cellula anziché un'altra, puoi curare o uccidere una cellula negativa invece potenziale una che ti fa bene, questo cambierà un pochino tutta anche la farmacologia. Attualmente noi stiamo prendendo delle pastiglie o iniettandoci qualcosa che sono una specie di, diamo al televisore un colpo e vediamo se funziona, spesso non funziona, va bene, probabilmente fra 10 anni, fra 20 anni, fra 30 anni si andrà a vedere cellula per cellula, atomo per atomo, a modificare quello che non funziona, a cercare di fare, e questo richiederà questo tipo di conoscenza.
Si dice che cambia molto velocemente, in principio niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma, è sempre valido?
Sì, sì, direi di sì, è quello di cui cercavo di
dire. Detto, sì, se no l'hai detto, ma io ho detto va bene.
Corretto, sì, sì, questo rimane, cioè per ora non si è trovato nessun fenomeno che ci costringe a rivedere il principio. La stessa, diciamo, nasce diverso, la possiamo vedere in realtà come una trasformazione di quello stato di vuoto, e se dovesse finire sarebbe un'altra trasformazione, quindi non ci sarebbe nulla di strano.
Grazie.
Noi
dobbiamo ringraziare il suo collega.